Why you don't serve coffee here? My signing on time's supposed to be 10 past 11.
Allora, dovremmo essere in diretta con il nostro primo ospite, Luca Pisapia, come ho già ricordato, giornalista, collaboratore di varie testate nazionali, autore di libri e quant'altro, dovrebbe essere in diretta. Ciao Luca.
Ciao, ciao a tutti e a tutti, grazie per l'invito.
Eccoci, perfetto. Allora, abbiamo un po' anticipato di cosa andremo a parlare, e questione di cui ti sei occupato anche recentemente in alcuni articoli, e quindi un po' questo fenomeno, che non è certamente un fenomeno semplicemente italiano, legato al calcio e allo sport italiano, ma della finanziarizzazione, quindi del sempre maggior ingresso e rilevanza di soggetti finanziari all'interno del mondo del calcio, come proprietari, come diciamo sponsorizzatori, finanziatori e quant'altro. In particolare, in questo ultimo periodo, sempre più fondi americani si stanno comprando società italiane. E però, come un po' abbiamo già anticipato, in un contesto che si può definire un po' particolare, cioè nel senso che sembrerebbe quasi contro la logica che è quella della finanza, quindi investimenti a breve periodo con alti rendimenti, in realtà in contesti che sono non vedono particolari rendimenti, anzi tendenzialmente soprattutto in questo momento vedono dei grandi debiti, dei grandi numeri con il meno e il segno rosso, e anche sul lungo periodo non sembrerebbero così redditizi.
Sì, perfetto, hai detto giustamente, contestualizzo un attimo e poi arrivo alla situazione italiana. Allora, il calcio ovviamente, essendo un prodotto dell'industria culturale, segue esattamente quella che è l'evoluzione delle macrostrutture economiche del mondo a cui appartiene. Quindi c'è stato un periodo in cui il calcio era espressione delle industrie, quindi sia in Italia che in Inghilterra che in Spagna la società era una società industriale, il calcio apparteneva, le squadre di calcio appartenevano a questi industriali che le usavano per i loro scopi. Poi c'è stato un attimo in cui sono intervenute le prime banche all'inizio degli anni 90, e poi quando diciamo l'economia globale con la globalizzazione si è finanziarizzata tutta, si è finanziarizzato anche il calcio, e il calcio è entrato a pieno diritto ad essere un prodotto finanziario. Le squadre sono in mano ai fondi di investimento, agli investitori. Come al solito la prepista l'hanno fatto gli inglesi, che hanno inventato il gioco. L'esempio più classico ovviamente è quello del Manchester United, ed è un esempio assolutamente non virtuoso dal punto di vista della squadra, dei tifosi, ricordiamo tutti le proteste, la creazione dello United of Manchester, quindi del calcio dei tifosi in alternativa al calcio vero. È diventato un affare assolutamente vantaggioso per la famiglia Glazer, che l'ha acquistato con la leva finanziaria, quindi l'ha acquistato a debito, non ha messo una lira, si spartisce ogni anno gli utili, ripiana parte dei soldi che gli sono stati prestati, comunque gli interessi sul prestito. Il giorno che lo venderà a 10-15 anni di vendita, avrà fatto non solo tutta una serie di soldi, appunto, che sono i dividendi che ogni anno si divide la famiglia Glazer, ma avrà fatto anche un grandissimo surplus con la vendita. Quindi diciamo, da un punto di vista puramente speculativo e finanziario, possiamo dire che può essere un affare comprare una squadra di calcio per un fondo di investimento. E però, come dicevi tu, la situazione italiana è un po' diversa. La situazione italiana è una situazione per cui il calcio professionistico muove più o meno un giro di soldi, non di guadagno, i soldi che muove sono più o meno 3 miliardi e mezzo l'anno, secondo la federazione, i debiti sono 5,3 miliardi. Quindi è dal 2017 che i debiti hanno sopravanzato non tanto gli utili, che sono bassissimi, ma proprio il giro d'affari. Oltretutto, come abbiamo visto, e qua ne abbiamo degli esempi concreti, la favoletta secondo cui i fondi di investimento verrebbero per risollevare il calcio italiano, anche facendo i loro interessi, quindi costruendo gli stadi, grattacieli, palestre, ristoranti, non è possibile. Il caso emblematico è quello della Roma, con Pallotta, che con il Fenerbahçe Group, che è lo stesso del Liverpool, ha provato a fare questa operazione speculativa in Italia e non gli è riuscita perché non gli hanno fatto costruire lo stadio. I diritti televisivi sono al ribasso e quindi non c'è un'opzione di riuscire a guadagnare soldi, neanche se entrassero anche lì i famosi fondi e creassero un canale privato della Lega di Serie A. I campioni tutto sommato vengono qua come un campionato di mezzo e quindi non c'è più l'acquisto e la rivendita dei grandi campioni, ma arrivano giovani e poi diventano forti in altri lidi e vengono scambiati a cifre altissime in altri lidi. Quindi proprio è un mercato assolutamente recessivo, quello del pallone, ed è un mercato dove se qualcuno volesse fare un'operazione dovrebbe veramente avere una lungimiranza di volerlo fare a lunga gittata. Facciamo un esempio brevissimo e concretissimo: l'Atalanta, comprata per una cinquantina di milioni 20 anni fa, è stata rivenduta a 400 milioni, quindi anche qui si possono fare i soldi col calcio, con però un piano, diciamo, pluridecennale, con una competenza, una bravura che non è da tutti, e infatti l'Atalanta è, diciamo, una mosca bianca nel mondo del pallone. Allora, è esattamente quello che dicevi tu: come fa un mondo che, come quello della finanza, che è un mondo che punta e gioca tutto sul breve, che cerca assolutamente con ogni mezzo necessario il guadagno, a voler investire su un mercato assolutamente recessivo come quello del calcio italiano, in particolare gli americani? Le proprietà nel calcio professionistico straniere sono 17, 11 sono in mano americane, 11 e mezzo se calcoliamo la famiglia Saputo, che diciamo ufficialmente vende mozzarella e poi fa anche altro, e sono quelli che si sono comprati il Bologna. O un altro esempio è Tacopina, che compra e vende squadre: Catania, Bologna, Venezia, una dopo l'altra. E allora viene veramente a chiedersi perché questi fondi dovrebbero investire nel calcio italiano. Qua bisognerebbe... Vai.
No, su questo è un
qua
modo di...
Bisognerebbe
punti...
forse chiedersi chi sono questi fondi. Questi fondi noi non lo sappiamo, perché se anche la sede sociale e nominale può essere un ufficio a New York, a Hong Kong, a Boston, dove vogliamo noi, poi la sede sociale è nei paradisi fiscali. Lo stesso meccanismo di acquisto delle squadre di calcio, anche da parte di un fondo, diciamo, noto, pubblico e famoso come il fondo Elliott, e sto parlando del Milan, avviene attraverso delle newco create nei paradisi fiscali, Lussemburgo, attraverso scatole cinesi, per cui ci sono tutta una serie di compagnie con bassissimo ingresso, che poi detengono la maggioranza delle azioni di queste società, che valgono 300, 400, 600 milioni. Allora, visto che questi fondi è difficilissimo capire poi in realtà chi siano e in mano di chi siano, l'unica cosa che non è dimostrata e non è dimostrabile, ma che mi viene in mente, è che il calcio è un meraviglioso mondo per muovere alla luce del sole un sacco di soldi che non si sa da dove arrivino e che non si sa, o meglio, non bisogna giustificare dove vanno. Perché il mondo del calcio è un mondo talmente strano che se tu spendi 20, 30, 50 milioni per acquistare le prestazioni sportive di un calciatore che poi si rivela essere una sola clamorosa e non mantiene le attese, il massimo che tu ottieni è uno sberleffo o una presa in giro in una trasmissione televisiva la sera tardi. Però in realtà, da un punto di vista economico e finanziario, tu sei riuscito a muovere 50 milioni, 100 milioni usciti da una società di un paradiso fiscale con sede in Lussemburgo, diventati puliti, e uso il termine puliti proprio per dire che questi soldi non lo sappiamo se erano puliti all'inizio, e messi sul mercato e passati a un'altra società che appartiene a un altro fondo, allo stesso fondo, a una società, una multinazionale con la quale tu hai più o meno affari o interessi, e in questo modo tu puoi pagare dei soldi assolutamente limpidi e puliti in un mercato che sta alla luce del sole. Diciamo che quando ricicli soldi, di solito se riesci a riciclare l'8% di quello che hai, sei un grandissimo riciclatore di soldi. Nel mondo del calcio non dico che è il 100%, perché poi devi pagare tasse, commissioni e tutto quanto, però insomma tu puoi muovere i soldi in una maniera assolutamente limpida, senza dire dove li hai trovati e senza giustificare perché tu li abbia spesi. Allora, io non voglio dire che il calcio italiano sia una lavanderia a cielo aperto, però se qualcuno lo vuole pensare, secondo me lo può pensare.
Su questo, giusto per un po', per chi non è super addetto alle vicende, se possiamo, non so, immaginare un po' di qualche esempio rispetto a questi meccanismi, che senza voler insinuare assolutamente nulla, però credo che un po' di esempi ci siano di operazioni che lasciano un po' riflettere quantomeno chi le osserva.
Allora, sì, senza insinuare assolutamente nulla, diciamo che è piuttosto strana l'operazione di vendita del Milan, la squadra, diciamo una delle squadre più famose del mondo, oltre che la squadra più forte del mondo, perché è quella per cui io faccio il tifo, che veniva valutato, il Milan era di proprietà di Fininvest per il 99,7% e aveva una valutazione a bilancio Fininvest di 300 milioni di euro. Il Milan, quando viene venduto da Fininvest, viene venduto per, adesso non mi ricordo, 756 milioni, quindi diciamo più o meno per 800 milioni di euro. Questi 800 milioni vengono pagati per la quota di 300 milioni, che caso strano è il prezzo giusto, da questo fondo di investimento americano che è il fondo Elliott. Per i restanti 450 e rotti milioni vengono pagati da un oscuro personaggio cinese che non aveva neanche un ufficio, una sede, che le uniche volte che si è, diciamo, presentato ai tifosi, al pubblico, era probabilmente in un bunker di Arcore con una scrivania di Mondo Convenienza, dicendo che ci avrebbe riportato sul tetto del mondo, ma di cui nessuno sapeva nulla. Questi soldi usciti da un paradiso fiscale, perché poi sono state fatte tutte le ricerche dall'Espresso, dal Sole 24 Ore, e le ricerche si sono fermate perché comunque arrivavano dalle Isole Vergini, da Hong Kong, da tutti questi paesi, e quindi poi non si possono fare indagini finanziarie. Quindi dentro Fininvest sono entrati poco meno di 800 milioni. Questo strano personaggio ha investito qualche decina di milioni per un anno che è durato, poi a un certo punto era necessario un aumento di capitale da 30 milioni, che se ne spendi 500 è una cifra abbastanza irrisoria, altrimenti se non veniva fatto l'aumento di capitale come da contratto d'acquisto, l'intera proprietà sarebbe passata al fondo Elliott. Questo qua non riesce a fare un aumento di capitale da 30 milioni, quindi cifra assolutamente bassissima, e il Milan passa al fondo Elliott per 300 milioni, che è il prezzo giusto. Ora, Elliott ha pagato il Milan 300 milioni ed è a posto così. Lo sistema un attimo i conti, vende la sede, aspetta che facciano un nuovo stadio e lo rivende a breve. Male che vada, lo rivende a 301 milioni e non ci ha perso nulla, ma sicuramente anzi lo venderà di più e guadagnerà di più. Dentro Fininvest, oltre a quei 300 milioni, sono entrati alla luce del sole 500 milioni che nessuno sa da dove siano venuti. Però l'operazione non può essere soggetta a nessun tipo di indagine o di critica, cioè sono anche stati aperti dalla procura di Milano i faldoni, dopodiché sono stati subito richiusi, perché se uno vuole decidere che il Milan vale 800 milioni perché Montolivo ne vale 50 e non ne vale 5, nessuno può dirgli nulla. Allora diciamo che questa, che è un'operazione di cui si è parlato sulle prime pagine di tutti i giornali, l'acquisto, la vendita da parte di Berlusconi dopo 20 anni del Milan, l'acquisto del Milan da parte dei cinesi, eccetera, eccetera, è stata un'operazione che ha dei lati, diciamo, molto oscuri, molto strani, e non si capisce bene come sia avvenuta. Però paradossalmente il calcio, proprio perché sta alla luce del sole, per la vecchia storia della lettera di Edgar Allan Poe, se vuoi nascondere qualcosa, mettila alla luce del sole ed è il posto migliore dove nasconderla. E quindi credo che tutti gli investimenti che vengono fatti nel mondo del calcio da parte dei fondi finanziari, proprio perché ci siamo detti che il calcio italiano è assolutamente un asset non valido, un'economia recessiva, e soprattutto se proprio ci vogliono fare i soldi lo devi fare con operazioni di lunghissima durata, ecco che viene il dubbio sul perché questi fondi investano sulle squadre italiane. Poi ci mancherebbe altro, c'è fondo e fondo, c'è squadra e squadra, non è che stiamo né sparando nel mucchio né facendo giustizialismo di bassa lega o basso populismo gridando al lupo al lupo. Però effettivamente c'è qualcosa di molto strano, e l'esempio che abbiamo fatto sul Milan sta lì a raccontare che qualcosa di strano succede anche e soprattutto quando le operazioni vengono fatte alla luce del sole.
Guarda, su questo, visto che siamo in tema di soldi e sponsorizzazioni diciamo siamo sull'argomento, ti riporto diciamo un po' molto brevemente su invece diciamo un po' sulla cronaca di questi giorni e su diciamo i capitali russi nel calcio europeo, che diciamo con un po' di faccia da anime belle sono stati nelle prime pagine dei giornali, sono state proclamate un po' le, diciamo, le chiusure di questi canali di finanziamento. Se così brevemente ci dici un po' com'è la situazione su questo tema.
Sì, anche questo si collega molto, nel senso che lo sport è sempre in prima fila ad appoggiare le peggiori dittature, i mondiali vinti dall'Italia fascista, dalle dittature militari del Brasile e dell'Argentina, i grandi eventi come i mondiali disputati in paesi in cui ci sono dittature e autocrazie, e allo stesso modo è sempre in prima linea a fare operazioni di sport washing, quindi per pulirsi la coscienza e per presentarsi come pulito. Allora diciamo che queste mosse che sono state fatte dallo sport in generale, dal Comitato Olimpico e poi dalla FIFA e la UEFA, che hanno tentennato un po' di più ma poi le hanno fatte, erano doverose non tanto da un punto di vista politico, ma erano doverose perché una volta che li metti in ginocchio, congeli gli asset della banca centrale russa, gli togli lo SWIFT, fai crollare il rublo e tutto quanto, sembra strano che lo sport non faccia nulla. Quindi al di là dell'esclusione poi della nazionale russa dai playoff mondiali, dove probabilmente non si sarebbe mai qualificata, dallo Spartak, dall'Europa League, stessa cosa. Cioè quello che ha fatto molto scalpore è la questione di Gazprom, per cui la UEFA aveva un accordo che sarebbe comunque scaduto nel 2024, per la quale si è già preso i soldi, quindi non è neanche detto che debba rinunciare all'ultima tranche, agli ultimi 40 milioni dell'anno prossimo, ma diciamo ha chiuso l'accordo con Gazprom. Lo stesso ha fatto lo Schalke 04, ma anche lì la squadra era caduta in seconda serie, in Bundesliga 2, e probabilmente il Nord Stream 1 era già stato fatto e non c'era più bisogno a Gelsenkirchen di costruire una squadra di calcio più o meno vincente. La cosa che si ricollega ai fondi è che questi fondi, che come prima abbiamo chiamati fondi americani e tutto quanto, in realtà i fondi sono fondi finanziari, quindi sono fondi che fanno riferimento alla finanza globale, e gli stessi fondi che impropriamente chiamiamo americani sono in realtà fondi globali in cui c'è dentro di tutto, c'è dentro l'Arabia Saudita, c'è dentro il Giappone, c'è dentro la Russia, ci sono dentro un sacco di paesi, ci sono. Allora anche qui un conto è che uno blocchi la Gazprom, la sponsorizzazione Gazprom, che è l'azienda più famosa sulla bocca di tutti, e prendi le prime pagine dei giornali. L'altro conto è che probabilmente soldi russi nel calcio e nello sport attraverso i fondi comunque ci sono e continuano ad esserci, e lì è difficile se non impossibile andare a, anche volendo, non si capisce perché, ma volendo bloccare anche questi, nel caso si volessero bloccare diventa molto difficile, quasi impossibile. Quindi diciamo è un'operazione che si limita ad essere un'operazione di pura facciata questa.
E con questo ottimo riassunto e analisi di quello che sta avvenendo nel, diciamo, nel mondo finanziario legato al calcio, noi ti ringraziamo con la promessa di tornare a parlare con te di questi temi, di approfondire ulteriormente l'argomento, che secondo noi ha veramente molti lati da andare a indagare e un po' a approfondire, e quindi ti ringraziamo molto.
Molto volentieri, grazie mille a voi e a presto.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao.